Radio Città del Capo. 25 anni a suon di idee.
Le 22:35 minuti, buonasera a tutte e tutti, benvenute e benvenuti a Seconda Visione, settimanale di cinema, sciocchezze e pretese culturali di Radio Città del Capo. Science Fiction Double Feature a tutti, amiche e amici. Alle 22:36 minuti inizia martedì 16 ottobre 2012 un'altra puntata di Seconda Visione, la 12ª stagione del settimanale di cinema, sciocchezze, pretese e culturali in onda ogni martedì sera su Radio Città del Capo. Io sono Francesco Locane e mi scuso per la voce, mi scuso anche per Tommaso Simili. Buonasera.
Buonasera, buonasera caro amico Francesco. Pensavo per un attimo di avere al mio fianco Alberto Lupo.
No, caro, è vero.
Invece neanche Lupo Alberto, no, purtroppo Lupo io Alberto. Speravo sempre anche Lupo Alberto. Allora, caro amico Francesco e cari soprattutto i batteri dentro al corpo dell'amico Francesco.
Dentro e fuori, ti volevo
esatto,
dire.
Esatto, una buona serata a te. Stasera un po' rosico perché tu hai questa voce senza dover utilizzare i bassi.
Perché io approfitto per gareggiare con la voce di diaframma con
è
te.
Vero.
E volevo salutare e ringraziare tutte le mie ascoltatrici.
Sembriamo il reparto di pneumologia.
È molto bello però. Tutte le mie abbonate.
Sì.
Tutte le ascoltatrici che diventeranno abbonate.
Sì, sembra anche un po' Ignazio La Russa secondo me.
Un pochino, almeno è alla barda. Vabbè. E tutte le abbonate che diventeranno chissà...
E tutte le abbonate e le ascoltatrici che sono venute all'happening di sabato.
Nonché le nuove ascoltatrici che ci hanno conosciuto giovedì, è vero?
E dopo stasera, con questa tua voce e anche un po' la mia innata voce, ne avremo molte di più.
Guarda.
Comunque, con questa tua voce io sono ovviamente Barzotto.
Ti basta poco, comunque.
Per fortuna che nessuno sa cosa voglia dire Barzotto.
No, nessuno.
Lo sappiamo
nessuno.
Io e te, meno male.
È un lessico familiare, capite che famiglia.
Inside
amici.
Jokes, gomitino.
Sì, sì.
Mie e di Francesco. Allora, caro amico Francesco.
I nostri contatti.
Vogliamo dare i contatti.
Dalli tu, io meno parlo stasera meglio è il che ti farà
allora,
andare come un treno.
Se ci volete mandare una mail a diretta@radiocittadelcapo.it, se ci volete mandare un sms a 348-7649-289. Da questa nuova stagione di Seconda Visione abbiamo anche piuttosto attiva durante la puntata la nostra pagina di Facebook. Se voi andate su Facebook e selezionate Seconda Visione potete trovare la paginetta, ci schiaffate un bel mi piace e potrete commentare i film e anche, perché no, utilizzarlo per il voto insieme all'SMS e alla mail. Perché devono votare i nostri amici?
Te lo può dire la rinnovata pagina di Seconda Visione sul sito di Radio Città del Capo, dove potete andare per capire che cos'è. Dammi solo un minuto, a posto?
Dammi solo un minuto, 60 secondi. A scelta, voi potete scegliere uno di noi due per parlare di uno dei due film di cui andremo a parlare stasera, per fare la trama e il giudizio critico in soli 60 secondi. Una sfida ammirevole e rutilante, e così ho utilizzato anche il termine rutilante, che fa divertire grandi e piccini. Dammi solo un minuto, solo su Seconda Visione. Cinema, sciocchezze e pretese culturali. Ho fatto il mio dovere, per stasera io sono a posto, non
a
faccio
posto,
niente.
Fatto a posto così. 348-7649-289, diretta@radiocittadelcapo.it. Noi iniziamo con il film di Paolo Virzì, Tutti i Santi Giorni. Il brano dei Virginiana Miller, che commenta i titoli di coda del film di Paolo Virzì, Tutti i Santi Giorni, e i Virginiana Miller hanno a che fare in diversi modi con questo lavoro di Virzì, perché Simone Lenzi, il cantante paroliere della band, ha scritto il romanzo a cui il film è ispirato. Di che cosa parla Tutti i Santi Giorni? Parla di una coppia di due più o meno trentenni, molto diversi tra loro. Guido è toscano, è un portiere di notte. Con,
è simpatico come tutti i toscani.
Simpaticissimo, e ha il pallino, diciamo, delle lettere antiche. Quindi è uno che conosce bene il latino, che conosce bene il greco, conosce soprattutto le vite e le storie dei martiri protocristiani. Antonia invece è una siciliana che ha abbandonato la sua famiglia, è principalmente una cantante, anche se per sbarcare il lunario lavora in un autonoleggio alla stazione Termini di Roma. Il film è ambientato ad Acilia. Paolo Virzì ha raccontato che l'ambientazione è stata suggerita dai suoi suoceri, insomma, cioè dai genitori di Michele Ramazzotti, che vivono proprio da quelle parti, e racconta appunto questo film la storia di questa coppia nel momento in cui decide di volere fare un figlio. I metodi naturali non funzionano, ci sono una serie di visite specialistiche e il tentativo di fecondazione assistita. Nel frattempo lei prova a continuare la sua carriera, diciamo, da cantante e cantautrice. E infatti poi magari sentiremo un brano di Tony, perché stiamo parlando di una vera cantante, appunto, che ha firmato questo disco, che non è niente male, intitolato Birds. Il personaggio è stato costruito più sul carattere reale di Tony, ma l'altro invece, mi raccontavi Tommy, il personaggio maschile è un po' limato rispetto al romanzo.
Sì, perché nel romanzo di partenza il fatto che lui studi o abbia studiato le lettere antiche, continui a leggere opere dell'antichità, fa un po' da commento ad ogni situazione. Il protagonista trova, almeno il protagonista del romanzo, trova suggerimenti, consigli e ispirazioni dalla lettura dei classici. Questa cosa nel film di Virzì non viene utilizzata, almeno l'elemento delle lettere antiche è una caratterizzazione del personaggio principale, rendendolo più una specie di secchione che non con un vero utilizzo funzionale del suo background scolastico e universitario.
Diciamo che tutta la seconda parte del film, dopo un'introduzione dei personaggi, è dedicata a un problema di fecondazione. Because every sperm is sacred, every sperm is great. If a sperm is wasted, tutti insieme adesso. God gets quite irate. One, two, three. Every sperm is sacred. È vero, Dio si arrabbia quando sì. Lo sperma viene sprecato. Perché ci scrivono che siamo spaventosi, secondo te, al SMS?
Non lo so, sono sinceramente un po' preoccupato, ma anche un po' così affascinato da questa cosa. Siamo spaventosi, vabbè. C'è chi è bello, chi è brutto e chi è spaventoso.
C'è anche un film, no? Il bello, il brutto e lo spaventoso.
C'era anche un film della Troma che mi ha sempre fatto ridere. The Good, The Bad, The Subumanoid. Per fortuna non ci hanno dato dei subumanoid.
Infatti è già qualcosa.
Bisogna sempre trovare i lati positivi, caro amico.
I lati positivi della vita, come diceva un altro,
esatto,
canzone dei Monty Python.
E comunque disperdere il seme, lo sappiamo, è male.
È male, infatti.
Ma anche produrlo per l'inseminazione artificiale può essere un po' un problema.
Sì, padre simili, se possiamo andare avanti, grazie. Allora, questo film,
che cosa ci rimane di questo film, caro amico Francesco? Allora, secondo me, guarda,
perché poi in realtà,
è gradevole.
I personaggi sono tratteggiati bene.
No, funziona.
Lui forse un po' peggio di lei, ma perché probabilmente lei è più quella che realmente è lei.
Guarda, secondo me Paolo Virzì viene da quello che io trovo una bellissima commedia, dove lui è riuscito a ottenere tutto quello che ha cercato di fare fino a questo momento, ovvero La prima cosa bella, che è un film dove tutto funzionava, dove ci si commuoveva, dove gli attori erano in palla, dove c'era il giusto citazionismo dalla solita e classica commedia all'italiana. Ecco, qui non siamo a quei livelli. Il film risulta gradevole, trovo, per i due protagonisti, che sono belli, cioè, molto credibili, bravi. Però è un film che alla fine della visione non mi ha lasciato tantissimo. Molto spesso mi sono accorto durante la visione che venivo non tanto innervosito, ma attirato da alcuni difetti non fondamentali, ma che alla fine hanno influenzato il giudizio finale del film, tipo il classico personaggio del protagonista, che è il tipico personaggio di tutti i film di Paolo Virzì, quindi il toscano simpatico, timido, impacciato, che viene un po' sopraffatto dalle avversità e dalla vita, un po' di sana toscana nella famiglia di lui, che ha ovviamente un casale nella
sì,
Val
d'Orcia, casale rompe le palle, ne abbiamo parlato anche nel Dogma Italico,
esatto, mai più casale, non ci sono le pareti colorate.
Questo è vero.
Però,
questo è vero.
Però c'è un focolare, e sono simpaticissimi. Sono
e c'è tutti... anche il taglio del prosciutto.
Esatto, e sono tutti simpaticissimi e intelligentissimi, perché c'è chi lavora ad Harvard.
Sì.
Insomma, cose così. Ovviamente la famiglia invece di lei è una famiglia all'opposto, siciliana, verace, un po' incasinata.
La famiglia Fetuso, però più di classe.
Ecco, è un film che nei suoi elementi di base mi è sembrato troppo programmatico, troppo prevedibile anche in alcuni sviluppi. Non lascia spazio a sorprese e libertà. Per carità, ripeto, il film si vede molto piacevolmente, e questo va in particolare, trovo, nel personaggio di Tony, di lei, che non so quanto abbia recitato o quanto sia se stessa, ma dà veramente una bella linfa e una bella forza al film, con tutti i suoi sballottamenti d'umore e... Che si riversano anche nelle sue canzoni, che intercalano il film. Però non è che rimane tantissimo. Alcune.
C'è un finale, direi, soprattutto un po' affrettato. Ecco, io
è molto conciliante. Un finale estremamente conciliante, troppo conciliante rispetto alle premesse che aveva messo.
Sì, sì, è vero, è vero. Delle costruzioni di scene molto belle. Virzì ha una mano meravigliosa. Quando vuole raccontare, per esempio, i coatti, riesce a essere realista utilizzando il loro naturale essere grotteschi, e quindi non va a calcare la mano più di tanto. In altri casi risulta un po' uguale a se stesso, come dicevi tu. Vogliamo salutare il dottor Noto, che lui ha questa abitudine. Non fa seconda visione, ma lo sente tutte le sere. E mentre ci sente, guarda la TV con il volume spento. Sindrome da anziani per il caro Paolo.
Io lo faccio spesso,
caro Paolo, un abbraccio. Lui stava guardando Mila e Shiro mentre noi mandavamo la canzone dei Monty Python, Every Sperm is Sacred. Così, l'altra volta era Spank.
Beh, però fondamentalmente i palloni di pallavolo potrebbero essere degli spermatozoi.
Mi hai fatto rabbrividire.
Oppure potrebbe essere un ovulo, ecco. A seconda dei casi. E le giocatrici sono spermatozoi che tentano di colpire questo ovulo. Non lo so, possiamo vedere le varie chiavi di lettura.
Possiamo vederle, ma possiamo anche non vederle.
Dobbiamo fare una puntata appositamente sul rapporto tra sessualità e Mila e Shiro.
E la prima canzone che apre Birds, il disco di Tony, si chiama Time Speaks. 3487649289 per votarci, per mandarci all'agonia con Dammi Solo Un Minuto, ma anche attraverso la mail diretta @radiocittadelcapo.it,
ma anche per commentare, per darci degli spaventosi, per esempio,
per darci anche degli spaventi.
Esatto, tipo
un messaggio bu,
esatto, però con due O, perché sì, la pronuncia, infatti. O se no, U con l'accento. Perché noi diamo anche così ortografia spiccia.
Ortografia. Noi lo consigliamo questo film.
No, io guarda, sì. Io lo consiglio perché comunque è molto gradevole, molto piacevole, e trovare comunque al giorno d'oggi una commedia italiana gradevole e piacevole che ha un bel tocco è cosa rara. Ripeto, ho preferito altri film. Trovo che altri film di Virzì, forse solo La prima cosa bella, in realtà, dal mio punto di vista, siano migliori. Però, insomma, è un film interessante e ci ha fatto scoprire anche Toni e le sue qualità di cantantessa. Perché sai, lei essendo siciliana, allora possiamo dire cantantessa.
Ah, certo.
Perché
certo,
c'è un'altra cantantessa,
sì, sì, la Carmen.
Se no, se fosse stato di un'altra regione, poteva aversene a male.
Allora, Giovanni ci manda una mail a diretta@radiocittadelcapo.it. Prego, Tom.
Oh, io quest'anno non sono ancora andata al cinema. Oramai ascolto Seconda Visione solo per vedere a quale film andate a fare le punte. Lo diciamo?
No.
Le punte ai da come li raccontate sembrano tutti film di Iñárritu. Dai,
no,
se non esageriamo. Dai.
Comunque, ricordiamo Iñárritu.
Diamo un segnale forte,
un po' quest'anno non l'abbiamo ancora dato, diamolo.
Iñárritu brutto, Iñárritu no.
Ecco, di nuovo.
Iñárritu brutto, Iñárritu no. Comunque, vi voto entrambi per solo un minuto. Lo fate oggi? Per il secondo film che non so cosa sia, perché ho cominciato ad ascoltarvi tardi.
Ah, il secondo film...
ma quindi il secondo film dobbiamo fare 30 secondi a testa su un
sì,
unico film?
Sì, ci dividiamo, uno sulla trama e uno sul...
Quindi io faccio il giudizio critico, perché quello
che
fa la trama sei
per
tu.
Forza, chiaro. Mi imiti un attimo?
Ciao, sono Francesco Locale.
Grazie.
E sono pieno di catarro di muco.
Non
perché
è vero, però, questo, dai.
Quindi ho anche la voce molto sensuale, non devo neanche usare i bassi. Anzi, sentite cosa faccio.
Ciao, sono Francesco Locale.
Mi è venuto da Dio, eh.
Ma guarda,
mamma mia.
Mi lasci proprio...
Guarda, entro luglio voglio fare il ventriloquo. Cioè, prendo un pupazzetto e non muoverò le labbra. Che è una cosa poi estremamente radiofonica.
C'è gente che nel frattempo ha vinto con la trasmissione del pomeriggio. Devo considerarli un attimo sti ragazzi, perché sennò... Dunque, amiche e amici,
sì.
Questo film lo consigliamo. Se l'avete visto, diteci qualcosa voi. Adesso però è arrivato il momento. Allora dovete capire che Tommaso,
sì,
che
eccomi,
in realtà
io,
noi lo prendiamo
io.
In
buonasera,
giro,
buonasera.
Ma forgia la trasmissione.
Sono un po' l'anima della trasmissione.
Anima di ma comunque, Tommy
sì,
trova
io.
Dei trailer terrificanti. Quindi avete capito, ve lo insuffliamo
io
anche
oggi.
Io
ci metto una settimana per trovare questi trailer. E casualmente per questo nuovo trailer, indovinate un po' che nazionalità è questo film.
Comunque, Tommy, io di questo trailer qua, giuro, non avevo proprio di questo film, non avevo proprio
minimamente sentito
Lo stiamo
parlare.
Vedendo
in HD, oltretutto.
Sì, perché non vogliamo perderci nulla.
Prego, prego.
Il film si chiama Io non pago.
L'Italia è in piena crisi economica.
La stampia!
I furbetti continuano ad evadere.
Il messaggero!
È iniziata la caccia agli evasori.
La Repubblica!
Benito Urgu.
C'è chi aggira il redditometro.
300 di merci.
E certo, il ristoratore è contento e io
ma
c'ho
questa voce?
Sarà Jerry Calà.
Del redditometro.
C'è chi nasconde i soldi.
Mi hanno detto che quelle delle tasse mi vogliono portare via i soldi e le pecore.
Il ragazzo prende 300.000 euro, li mette dentro al trichico di gomma.
Perché parto?
Lo gonfia e lo porta a me.
E adesso tu questa trichicheria.
C'è chi si affida alla magia.
Noi vediamo fiamme gialle.
Valeria Marini.
Ermedia malattia.
C'è chi fa il mago della finanza.
Ma non è di Salerno, vero?
Ma nessuno sfugge le fiamme gialle. Un film contro la guardia di finanza a favore dell'evasione fiscale.
È solo in Italia.
Roba che il confronto lo sbarco di Alzio diventa un raduno dei comuni. E tu mi parli di mezze brasiliane.
Anche una bellissima canzone.
Sì, sì.
Puttana. Ma ti sistemo io adesso, maresciallo.
Ah, Jerry Calà che se la prende con una che di lavoro fa la guardia di finanza.
Fa la guardia di finanza.
Benito Urgu con una fascia giapponese in testa.
Ma poi finanza tu cosa modificare? Sì, bravo.
E io pago.
Meraviglioso. Allora, io per cercare questo film, siccome
sì.
YouTube non selezionandolo non l'ho trovato subito. Sono andato addirittura nella sua nel sito della casa di distribuzione, la Iervolino Entertainment, perché il regista di questa che ipotizziamo noi, chicca, si chiama Andrea Iervolino.
Ah, vabbè, insomma, Andrea Iervolino, Iervolino Entertainment ci sta.
Sì,
ci
sì,
sta.
Sì, sì. Quindi una grandissima ricerca, caro amico Francesco, perché noi vogliamo dare alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori solo il meglio.
Eh sì, il meglio del peggio, però questa è un po' la nostra caratteristica, eh.
Sono un po' affezionata alle nostre basette.
Eh sì, anche le nostre... vabbè.
Va bene,
questo sconosciuto.
Dei calambur uno dietro l'altro. Allora, caro amico Francesco, siamo pronti per passare al prossimo film?
Sì, ma sentiamo un altro pezzo di Tony prima.
Sì, così ci prepariamo psicologicamente, mi raccomando, perché il prossimo film sarà, dovremmo dire, delle cose un po' vietate ai minori.
Un po' sì, Questa si chiama Promises.
Promesse. E questa era Tony dal suo ultimo disco Birds, questa era Paper Cup.
E questo invece è Tommasiello, che cos'è?
Questo è Gino Del Miro che ci canta una hit del suo ultimo disco. Questa hit si chiama Ogiller.
Ultimo disco della metà
La mamma di Gino, pronto?
Pronto mamma, sono Gino, i bambini e Maria stanno qua.
Stanno loro. Gli faccio la mamma.
Non piangere, dopo 20 anni di vita sbalestrata, io voglio ritornare come una volta.
E dire basta, non ce la faccio. A capire sto killer, può bene che la voglia, stasera da Forlì.
Ando sempre intorno,
che paura.
Non è che ci sparano, poi se noi prendiamo in giro sta roba.
Non lo so, può essere, niente più probabile.
Killer, killer di casa nostra, killer invece del Texas, sono quelli raffigurati nel film di William Friedkin presentato alla Mostra del Cinema di Venezia del 2011. Peccato, perché secondo me Gino Del Miro ci stava in questo cast, però,
secondo me sì. Peccato anche che William Friedkin non abbia voluto, cioè ha usato tanto, ma non nella colonna sonora neomelodica. Sarebbe stato bello, eh?
Eh sì, sarebbe stato bello. Magari lo facciamo dirigere il remake a William Shatner e secondo me Gino Del Miro lo può chiamare. Ma queste sono speculazioni. Parliamo invece di Killer Joe, film appunto di William Friedkin. Siamo in Texas e Emil Hirsch, il personaggio interpretato da Emil Hirsch, scopre che l'è sparita della droga, rubata dalla mamma probabilmente. Capite già che siamo in un ambiente familiare vagamente disastrato, infatti la madre, sua madre sta con un altro, il padre è separato e sta con un'altra donna interpretata da Gina Gershon, il padre Thomas Eden Church ha anche una figlia interpretata da Juno Temple. Va a vivere a casa del padre il protagonista Chris, perché ha un'idea: fare uccidere la madre in maniera tale da che la sorella intaschi i soldi dell'assicurazione e con questi poter pagare gli spacciatori ai quali deve della droga o dei soldi e il killer. Chi è il killer prescelto? È in realtà un detective della polizia, Killer Joe, interpretato da Matthew McConaughey. Un killer professionista che ha una sua linea di condotta. Tra i punti importanti c'è il fatto che deve essere pagato in anticipo. Cosa succede però, visto che Chris non ha i soldi, anzi cerca i soldi, che Killer Joe si prende la sorella come caparra. E quindi questa sorella, un po' strana, non si capisce bene se... leggermente spostata, diventa l'amante dell'assassino. E le cose andranno di male in peggio. Questa è la storia tratta da una pièce teatrale che
di
aveva...
Tracy Letts, che ha vinto addirittura, io sono andato a informarmi,
il Tony.
No, non ha vinto il Tony, ma ha vinto il Pulitzer.
Ma così. Penso, con quella PS lì?
No, con la sua prima PS che sta per essere adattata per il cinema, addirittura con Mary Streep e Julia Roberts. È arrivato tra i finalisti del Pulitzer altre volte, compresa quella per Killer Joe. William Friedkin, oltretutto, aveva già lavorato su un suo testo con il suo precedente film Bug, che aveva da noi avuto una distribuzione veramente scarsa, un film di 4 anni fa. Perché William Friedkin, ricordiamolo, non è che lavora proprio tantissimo, lavora fondamentalmente al di fuori della grande distribuzione, delle grandi produzioni che l'hanno visto una delle figure cardine negli anni 70.
Siamo a 40 anni dall'Esorcista.
Esatto, dell'Esorcista, Il braccio violento della legge, Vivere e morire a Los Angeles. Ecco, ultimamente non se la passa troppo bene, ma appunto nella totale indipendenza è riuscita a sfornare sia Bug, il cui protagonista è Michael Shannon, uno degli attori tra l'altro della compagnia teatrale di Tracy Letts, e questo Killer Joe, che abbiamo rischiato di non vedere perché all'uscita veneziana del 2011 aveva destato grande entusiasmo, ma non riusciva a trovare una sua distribuzione, forse anche in virtù del visto censura che tardava ad arrivare, perché il film è un po' violento.
Un film che ovviamente si rifà agli stilemi del noir, se non fosse comprensibile già dalla trama, dall'ambientazione, da questa sorta di morbosità che scorre durante tutti i 90 e passa minuti di film. Ci sono anche delle scene che vengono riprese, che però non ho riconosciuto al momento perché ero distratto. Ci sono vengono riprese delle scene di noir che ogni tanto vengono viste sul televisore in alternanza con quelle corse di cui alcuni americani vanno pazzi, in cui ci sono delle macchine con delle ruote enormi che vanno sopra altre macchine, che è una cosa che a me lascia sempre molto perplesso. Un po' anche Tommy di quel noir deviato, di certe cose vicine a Tarantino, Tony Scott e Oliver Stone.
Sì, il piglio secondo me è grottesco, è un grottesco lontano da facile, a parte i film noir che appaiono in televisione, ma appunto relegati in un ambito televisivo, in un contesto familiare degradato. È anche interessante questo. Per il resto il film non ha il citazionismo di Tarantino, non ha neanche la leggerezza di Tarantino o di altri registi che rimescolano un po' i generi. Qui piglia il genere tout court e lo fa con sicuramente una mano molto più pesante, perché la storia è vira definitivamente verso un contesto estremamente tragico, pur se ci sono diversi momenti in cui c'è un umorismo surreale e dissociato da tutto quello che sta accadendo. Ecco, tutto il film secondo me è basato su questo. È un film ho trovato molto, abbastanza folle e molto libero. Accadono delle cose sullo schermo, ma vengono dette cose che non collimano con tutto questo, sicuramente per aumentare la sensazione di straniamento e di universo, mondo alla rovescia che il film vuole rappresentare. Un mondo dove i poliziotti sono killer e dove c'è un'immagine, viene fuori un'immagine della famiglia americana veramente agli antipodi, un film quanto mai politicamente scorretto, almeno per i canoni del perbenismo americano delle produzioni di massa. Sembra veramente che Friedkin nella produzione indipendente riesca a trovare nuova linfa. Gira un film debitore di certi inquadrature grezze degli anni 80, ma anche di certe raffinatezze degli anni 70, quindi si passa da orgoglio di serie B a elementi di, secondo me, di altissimo cinema, con un paio di sequenze veramente quasi da volta stomaco, ma devastanti per quanto destabilizzanti.
Ecco, non lo so, io devo ancora pensarci. Devo dirti la verità che ogni tanto mi è sembrato che giocasse proprio a spiazzare in maniera anche fin troppo scoperta, dimenticandosi un po' di quella che poteva essere una struttura che comunque nel noir è molto forte, e anche una caratterizzazione dei personaggi che nel noir in realtà non sempre c'è. Ecco, mi è sembrato tutto molto molto rapido e probabilmente, questo però è una cosa mia personale, non c'era neanche bisogno di approfondire questi personaggi, che però il rischio che portano ad avere è che già su una storia così folle fare agitare dei personaggi che non sono tanto approfonditi un po' la sensazione di cartone animato impazzito ce l'hai, ma non abbastanza per arrivare a quei livelli di grottesco di cui abbiamo parlato. Tarantino, Assassini Nati di Oliver Stone, eccetera. Prima di ridarti la parola, però, volevo leggere la mail di Pier Giorgio, che ci scrive a diretta chiocciola radiocittadelcapo.it e dice che invece di Mile Shiro lui ci ascolta guardando I Gattini Ninja. Ci manda anche un link che noi adesso mettiamo sulla nostra pagina di Facebook, perché
sì, lo vogliamo vedere,
lo vogliamo anche darlo a tutti. Ancora non so quale sarà il secondo film in cui parlerete, comunque lo Virzì lo consiglio anch'io, quindi è piaciuto
bene,
anche
bene 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 bene. Killer Joe è uno di quei film rari, è uno di quei film che non so quanto potranno mai durare in sala proprio in virtù del suo essere scheggia impazzita. È un film che grazie al cielo ha il coraggio e le palle di tirare fuori dalla melma della melassa un attore come Matthew McConaughey. Matthew McConaughey, quando venne fuori circa a metà degli anni 90, io non so per quale motivo, lo elessi come...
Ti sei innamorato.
No, lo elessi come un attore, una giovane grande speranza. Lo vidi in Contact, penso, il primo film di Robert Zemeckis, quando ancora Robert Zemeckis non faceva film in animazione, anche se... Oggi è venuto fuori il trailer del nuovo film di Robert Zemeckis su un incidente aereo, quindi ritorna al live action. Ebbene, Matthew McConaughey lo scambiai per un piccolo giovane Paul Newman, forse perché visto che assomiglia parecchio al grande attore. Ecco, dopo ci sono stati film con Jennifer Lopez, ci sono stati film con Sandra Bullock,
come dimenticarli,
The Wedding Planner.
Quasi uno con Sandra Milo.
Esatto, le pubblicità di profumi e balocchi. Ebbene, un attore che
e
sembrava...
E non portava mai Tommy a vedere la partita di pallone.
Soprattutto quello. Ecco, qui vediamo un Matthew McConaughey totalmente inedito. È un po' come l'utilizzo che ha fatto Cronenberg di Robert Pattinson. Secondo me qua siamo di fronte a un attore non solo un volto da poter utilizzare e poter inserire in un contesto avulso da quello che ha fatto precedentemente, ma c'è anche un attore di pregio, cioè Matthew McConaughey funziona, è un bravissimo attore e non solo un bel volto che fa cose truci.
Beh, a proposito di facce, quella di Thomas Hayden Church è meravigliosa.
Sì, ricordiamo in Sideways.
Esatto, in
forse
Sideways.
Non tutti si ricorderanno.
Esatto. Una facciazza da americano che probabilmente visto per strada in un sobborgo di una metropoli, magari proprio di uno stato del sud come il Texas, verrebbe tranquillamente dimenticato, perché se non avete in mente come sono i suoi tratti, sono proprio tipicamente, insomma, mascellone, zigomo pronunciato, lineamenti squadrati. Qui riesce a fare un personaggio di perdente, di uomo al quale veramente va tutto male. E non solo per questioni di sfiga, ma anche perché è scemo, detto proprio come
totalmente,
va detto.
Totalmente, totalmente.
Che secondo me, ti posso dire questa cosa, surclassa tutti
sì,
in questo film.
Sì, è vero, è vero. Però, ecco, insieme a Matthew McConaughey c'è un po' questa ricerca di prendere attori barra attrici che sono stati sex symbol. Matthew McConaughey in teoria lo è ancora, ma anche Gina Gershon per quanto un
Gina,
po'
te lo ricordi in Jade?
Accidenti.
Era con Meg Tilly.
Esatto, per quanto comunque con un po' più di anni rispetto a qualche tempo fa, però appunto viene utilizzato il suo volto e il suo corpo che dimostra i segni dell'età, anche lei inserita in un contesto molto decadente, come non l'abbiamo fondamentalmente
MILF.
esatto come non l'abbiamo MILF Spice MILF, siamo al momento Spice MILF. Ecco, tu parlavi prima di noir, l'ultima cosa che vorrei aggiungere del film, ecco, è un film noir, però sicuramente si distacca dal noir perché ha la componente teatrale molto più accentuata, che gli dà anche una compattezza drammaturgica più forte, e sicuramente rispetto al noir si allontana perché come hai detto tu hai avuto l'impressione che avvenisse tutto molto velocemente, perché è un film anche se vogliamo ellittico, non sappiamo quanto tempo passa, forse passano anche pochi minuti, ma sembrano che siano passati dei giorni. C'è anche una, un andamento temporale che è diverso dal noir, che è, ha un andamento secco e inesorabile come gli ultimi istanti, gli ultimi minuti di vita di una persona. E qua è un film che riesce anche a sovvertire le regole temporali, oltre che di toni e di azioni. Secondo me è un film molto molto bello, estremamente interessante e estremamente destabilizzante. Bisogna essere preparati.
Sì, 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 sì. Non portateci i bimbi.
No. Solo se hanno 15 anni, perché vi date meno di 14 anni, forse un divietino anche 18 non sarebbe stato male.
C'è una scena con una coscia di pollo abbastanza pesante.
Esatto, si è vociferato che potesse essere tagliato, in realtà proprio in virtù di questa scena di cui hai parlato tu, Francesco, direi che è proprio tagliatissimo, non è?
No, direi proprio di no. Vi diamo ancora qualche minuto, se vi va, per scrivere a diretta@radiocittadelcapo.it. Niente, Tommy, rimane soltanto l'ascoltatore di prima, Giovanni.
Esatto, Giovanni, che ci sta per far calare in un qualcosa che non abbiamo mai fatto, ovvero dammi solo un minuto, fatto in due, 30 secondi a testa, però questa volta su un unico film.
È il film in questione, è il film di cui abbiamo appena parlato, Killer Joe. Tommy, sei pronto?
Per chi se lo fosse perso, sono nato pronto.
Ah già, è vero. Dammi solo un minuto, la sfida che di solito lanciate a uno di noi, ma stavolta l'avete lanciata a entrambi, riassumere un film, giudizio e trama in 60 secondi. Il film in questione è Killer Joe di William Friedkin.
A Francesco l'onore di raccontare la trama.
A Tommy, invece, giudizio critico. Io vado, Tommy, eh?
E poi ci diamo un 5 alto come nel catch.
Chris è un giovane spacciatore che si trova nei guai. Sua madre infatti gli ha rubato la droga e quindi si trova in debito con dei trafficanti. Decide quindi di andare dal padre, separato dalla madre, che vive con un'altra donna e con una figlia, la sorella di Chris, per il piano diabolico: fare uccidere da un killer professionista la madre e intascare i soldi dell'assicurazione. Il killer però, Killer Joe, anche detective della polizia texana, vuole i soldi prima. Come fare? Prende come caparra sessuale la sorella di Chris. Da questo momento in poi le cose andranno sempre peggio.
William Friedkin torna a graffiare ancora, ha difficoltà a trovare fondi, ma l'indipendenza non fa altro che giovargli. Grande libertà narrativa, un film che parte dal noir e piglia derive inusitate, il tono grottesco e il tono devastante, un'America irriconoscibile, la pietra tombale della famiglia americana, per un film che fa riscoprire Matthew McConaughey come attore finalmente capace e non solo bello.
Beh,
dai, non era male.
Non lo so, ce lo dovrà dire poi Giovanni se la
sì,
cosa
esatto,
è piaciuta oppure se, no.
Però guarda, approfittiamo di questa cosa anche per dare sempre un segnale forte. Diamo, perché questa era di servizio, quindi Inarritu
no,
Inarritu brutto. No, che nel caso,
comunque,
capito.
Fa meglio, è come il training autogeno, ogni volta che lo faccio mi sento meglio.
Sai che ti è passato anche un po' raffreddore?
Anche secondo me.
Sì, sì, sì,
si
sì,
sta
sì,
meglio,
sì,
vabbè. Di cosa vi parleremo la prossima settimana? E chi lo sa, siamo in balia della programmazione.
No, la prossima settimana no, c'è un bel film.
Qual è?
Kogan Killing Them Softly, il nuovo film di Andrew Dominik, il regista di L'assassino di Jesse James, ancora una volta con Brad Pitt protagonista e tantissimi altri attori, tra cui il mister Tony Soprano, James Gandolfini. Secondo me questo è un film che sulla carta è molto interessante.
È vero, speriamo bene. Noi vi lasciamo a Flowers Blossom, il singolo sempre di Tony dal disco Birds.
Che salutiamo,
certo.
Salutiamo. Ciao Tony.
Ciao Tony.
Brava, brava.
Vi lasciamo in compagnia di Ema e il suo Questa è l'acqua.
Si sta già scaldando fuori dalla porta, sta facendo i pettorali in questo momento.
Al forno però, questo è il problema. Noi vi diamo appuntamento a martedì prossimo, sempre alle 22.35, sempre in questa bellissima radio che ha compiuto un quarto di secolo l'altro giorno. Auguri ancora a Radio Città del Capo.
Ciao!